Radio Fab presenta. Buone lingue, condotto in studio da Valeria Carnevali, Valeria Tizzoni e Michela Sala.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera gente di Belle Buone Lingue e ben ritrovati. È la seconda puntata di questa seconda stagione che stiamo conducendo e per noi è stato un grandissimo piacere sapere che nella puntata scorsa in cui abbiamo presentato la prima puntata con la madrina Serena Cavalletti abbiamo avuto tanti contatti e tante ascoltatrici e tanti ascoltatori e siamo grate veramente al pubblico che ci ha accolto così dalla prima puntata. Questa è la seconda puntata che capita in una data particolare, che è il 21 marzo, quindi cosa c'è di meglio che farci gli auguri per la buona primavera insieme così, insieme perché siamo veramente tanti oggi in questo studio e ci sono io che sono Valeria Carnevale, accanto a me c'è Valeria Tizzoni e poi abbiamo Michela Sala e Alessandro Cape che è sempre il nostro regista e siamo qui negli studi del CAG di Fabriano, ma abbiamo con noi dei ragazzi, dei giovani, oggi per la prima volta sentiremo anche delle voci maschili, non l'abbiamo mai fatto a Belle Buone Lingue, invece siamo orgogliosissimi di farlo oggi con queste voci tanto giovani, ma prima ancora, visto che è il 21 marzo, abbiamo un messaggio di auguri da una persona speciale per noi. Questa persona è Anahita Dawalatabadi, è la nostra grafica che ci segue da sempre e fa le nostre locandine, il nostro logo ha fatto, ma non solo questo, perché è una grande amica che segue Belle Buone Lingue fin dall'inizio e con lei abbiamo anche fatto delle puntate importanti. Anahita è persiana e oggi ricorre anche, anzi stanotte alle 4 di notte, il capodanno, praticamente la festa di primavera iraniana, e Anahita ha registrato per noi una canzone e ci spiegherà i suoi auguri per la nostra trasmissione.
شکوفه میرخصد از باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهند لب سرخابی ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد.
Questo ferramento che vi ho appena cantato in lingua persiana è un inno al risveglio della primavera, alla ripresa vitale di ogni cosa, compresa questa attesa e piacevolissima trasmissione Belle Buone Lingue, in cui le giovani e i giovani sono oggi ospiti. Quindi, Noruzetan Piruz, vittorioso sia il vostro nuovo giorno, che sia fonte di rinascita per voi, per gli altri e per tutto d'intorno.
Un saluto ad Anahita da parte delle Belle Buone Lingue, un abbraccio se ci stai ascoltando o quando ci ascolterai, grazie per tutto Anahita, grazie. Grazie.
Ciao davvero. Anahita, buon Novus.
Bene, grazie, anch'io ringrazio tanto Anahita che spero di conoscere presto qua in studio. E buonasera a tutte e a tutti e buonasera soprattutto ai nostri ospiti e alle nostre ospiti. E questo, come diceva Valeria, è sicuramente un giorno speciale, non soltanto perché è il primo giorno di primavera, come ci ha ricordato la nostra Anahita con il suo bellissimo augurio, ma anche perché appunto abbiamo qua in studio delle persone che sono proprio nella primavera della loro vita, come recita il nostro post di presentazione. E ovvero i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Tecnico Morea di Fabriano, che salutiamo, dopo li presenteremo meglio, però se intanto volete fare anche voi un saluto collettivo alle nostre ascoltatrici.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera
a tutti. Buonasera.
Fate sentire le vostre belle voci, uno studio che non è mai stato credo così affollato, lo studio di Belle Buone Lingue. Allora, prima di iniziare a chiacchierare con voi, spieghiamo velocemente che tipo di lavoro abbiamo fatto insieme a scuola. E tutto è iniziato, la nostra idea diciamo è nata alla vigilia di San Valentino, quando Save the Children, la famosa ONG che tutela e promuove i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ha pubblicato un'indagine intitolata appunto "Le ragazze stanno bene?" col punto di domanda, che è anche il titolo della nostra puntata, e il sottotitolo è "Indagine sulla violenza di genere on life in adolescenza". Hanno utilizzato questo termine on life per indicare questo legame molto stretto che esiste nella vita, soprattutto delle persone più giovani, tra la vita cosiddetta reale e diciamo i social media, la vita vissuta nel mondo digitale, virtuale. E quindi che ha fatto Save the Children? Ha preso un campione di 800 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 18 anni e ha fatto loro tantissime domande proprio su tematiche di genere, sugli stereotipi di genere. E cosa è emerso da questa indagine? Un quadro non molto rassicurante. Infatti dai dati raccolti da Save the Children si vede che anche fra gli adolescenti sono ancora molto radicati alcuni stereotipi che riguardano la mascolinità, la femminilità e anche alcuni comportamenti che sono stati anche da voi definiti tossici, noi siamo molto d'accordo con questa definizione, che riguardano possono essere considerati però normali all'interno delle relazioni amorose. E questo è preoccupante perché sappiamo che queste credenze sono alla base di tanti condizionamenti che limitano le nostre vite e anche di tante discriminazioni, fino anche ad arrivare a comportamenti violenti, quindi ad essere presi come diciamo come dire legittimazione di comportamenti violenti. E per questo abbiamo deciso di parlarne, proprio per capire meglio di cosa si tratta e come influenzano le nostre vite questi stereotipi e magari anche riuscire a smantellarli e liberarcene. E abbiamo deciso di parlarne con i diretti interessati, quindi siamo venuti nelle vostre classi e ne abbiamo parlato insieme. E devo dire che abbiamo ricevuto un'accoglienza veramente bellissima e tantissima partecipazione. E quindi ecco, siamo qui con i coraggiosi volontari che si sono offerti di chiacchierare con noi stasera, che adesso presentiamo.
Ok, innanzitutto grazie davvero per essere venuti. Abbiamo con noi questa sera, con tantissimo piacere, presentiamo i ragazzi Matteo, Alessia, Daniele, Younes, Mongi e Fatima. Dovevano starci anche altri due o tre, ma per motivi personali non sono potuti venire all'ultimo. Comunque è un bellissimo lavoro che abbiamo fatto tutti insieme e che ringraziamo sicuramente sia per la partecipazione stasera, ma anche per l'attenzione che ci hanno dato.
Sì, assolutamente. Allora, adesso iniziamo a parlare un po' appunto di quello che ci dice questa indagine di Save the Children, ma intanto magari potrebbe essere utile, visto che si parla appunto di stereotipi di genere, spiegare ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici che cosa si intende per stereotipi di genere.
Ciao, grazie per questa domanda. Vorrei rispondere che gli stereotipi di genere sono convinzioni o credenze che si sono generalizzate attraverso la società, che si sono radicate quindi di generazione in generazione, che attribuiscono dei comportamenti o dei ruoli ai specifici individui in base al loro genere. Per esempio, nell'uomo è più probabile che venga considerato un essere forte, un essere virile, o che deve essere quello che porta il pane a casa, mentre la donna quella che accudisce i figli, che cura la casa. Sono questi diciamo i vari stereotipi di genere che possiamo incontrare.
Sì, quindi sono diciamo delle credenze irrigidite che si sono in qualche modo fossilizzate. Ok, infatti tu ne hai citati alcuni e anche l'indagine ne propone alcuni, per esempio i maschi piangono meno, le donne sono più portate alla cura. Vi vengono in mente altri stereotipi legati al genere? E poi secondo voi in quale modo influenzano le nostre vite questi stereotipi?
Allora, secondo me uno stereotipo della donna è appunto quello del suo ruolo nel stare a casa, badare ai figli, pulire, cucinare, proprio come se fosse una schiava. E molte volte, infatti io da piccola e anche in questi 18 anni, mi sono sentita dire dai miei compagni di classe donna schiava e zitta e lava. Quindi cioè, questa frase ha influenzato molto la mia vita in questo.
Gli stereotipi comunque possono riguardare vari aspetti come etnia, genere, nazionalità, professione e così via.
Certo, non soltanto il genere, chiaro. Sì, qualche stereotipo legato al maschile invece vi viene in mente? Agli uomini? Com'è un vero uomo?
Sicuramente un vero uomo sarà una persona forte, che appunto deve portare il pane a casa, che deve andare a lavorare e basta, deve tornare con la moglie che gli cucina il pranzo, la cena e basta questo.
Io avevo un'altra cosa, io sono Mongi, piacere, della quarta CT e avevo una cosa da dire, che secondo me un altro stereotipo per i maschi è anche il modo di vestirsi, il modo in cui si deve porre, cioè penso che c'è oggigiorno un omologarsi incredibile, cioè tu non puoi essere te stesso, devi sempre, diciamo, preoccuparti, no, degli altri, del loro pensiero, del loro giudizio, cercare in qualche modo di andare bene, e questo a volte è veramente triste e fa male.
Io volevo ricollegarmi a quello che ha detto Daniele, ovvero che l'uomo deve o dovrebbe essere per la società di oggi quello che porta il pane a casa, quello che è forte e quello che magari non mostra emozioni, ma sfortunatamente molti di noi non siamo così, abbiamo anche noi delle emozioni, abbiamo anche noi delle nostre fragilità come tutti quanti, e secondo me bisognerebbe spodestare questa cosa dalla società di oggi che ormai è radicato.
Quindi questo risponde anche a, diciamo, all'aspetto a come questi stereotipi influenzano la nostra vita, magari esiste questo modello maschile e di conseguenza magari i maschi si sentono più obbligati a mostrarsi forti.
Sì, esatto, perché è proprio visto come il canone quello, è visto come il canone, ma è troppo radicato nella nostra società questa visione dell'uomo, cioè dell'uomo che alla fine non mostra niente di sé, non vuole mostrare emozioni, non vuole mostrare nulla.
Vi ritrovate quindi voi in questo?
Sì, assolutamente.
Sì, anche perché...
E ci state bene in questo stereotipo?
No, anche perché tante volte quando inizi a mostrare magari le tue emozioni, i tuoi sentimenti, una frase che ho sentito molto molto spesso è non fare la femminuccia. Quindi, cioè, che ancora adesso non riesco a capire il vero significato di questa frase, perché non ha senso. Anche noi abbiamo delle emozioni, dei sentimenti, non è che siamo insensibili, siamo dei robot, ecco.
Qui penso che entra in gioco anche la mascolinità tossica, diciamo, la vorrei chiamare così, cioè perché se tu mostri le tue emozioni o comunque ti fai vedere empatico anche comunque in gruppo, un gruppo di maschi potrebbe sfociare una sorta di, come posso dire, di differenza tra il maschio alfa, tra virgolette, e colui che si mostra invece più empatico, più aperto per parlare di sentimenti, di relazioni, di semplici problemi della vita anche.
Invece le ragazze, nello stereotipo della Q, che sono più brave le donne a prendersi cura degli altri, che devono stare a casa, vi ritrovate in questo stereotipo?
Decisamente.
Sì, assolutamente. Sì.
Cioè, nel senso, pensate che sia ancora molto forte, molto radicato?
Sì, soprattutto anche nella religione.
Ok. Bene, qualcun altro vuole dire qualcosa? Sennò passiamo alla prossima domanda, perché ne abbiamo veramente tante, tutte molto molto interessanti. E allora, la seconda parte dell'indagine invece ci parla di stereotipi nelle relazioni amorose, in particolare della gelosia. Quando abbiamo parlato a scuola, diciamo, tutti quanti più o meno pensate che un pizzico di gelosia ci stia bene, insomma, nelle relazioni. Un pochino di gelosia è normale, anzi è indice di interesse. Ma quando è che questo pizzico diventa troppo, secondo voi?
Secondo me, come abbiamo detto, la gelosia è una parte fondamentale nella relazione, nel senso, con la gelosia tu mostri che ti interessa la persona, ma secondo me è anche un'arma a doppio taglio, perché se tu magari ne mostri troppa, sfocia in ossessione, e ovviamente l'altra persona non è un oggetto da possedere, è una persona con sentimenti, con un'anima da amare, quindi è lì che caschiamo
nell'eccesso.
Esatto.
Beh, anch'io la penso come Younes, però penso anche che giustamente la gelosia è una cosa positiva perché fa capire che dall'altra parte c'è interesse e soprattutto c'è paura di perdere il proprio partner. Poi certo diventa pericolosa quando non è più paura di perdere qualcuno, ma voler sottomettere il proprio partner attraverso manipolazione, possessione, che tutti questi segnali che portano poi a una relazione tossica.
La gelosia comunque può essere normale all'interno di una coppia fino a un certo punto, ma diventa problematica quando diventa eccessiva e si trasforma in un comportamento controllante, in un'ossessione, che comunque possono danneggiare la fiducia dell'altro.
Cioè. Anch'io volevo aggiungere qualcosa. Penso che, parlando anche un po' della mia esperienza, ma anche oggettivamente, penso che la gelosia da una parte sia una cosa sana, perché comunque in una relazione penso che sia un ingrediente fondamentale come l'amore, però dall'altra parte penso che anche la fiducia, penso che anche dei valori sani, no, che uno dovrebbe avere, dovrebbero essere veramente importanti. Cioè, ognuno è libero proprio di essere se stesso, di esprimersi come vuole, di vestirsi come vuole, di dire proprio la sua, e penso che in una relazione debba esserci molto dialogo, molta comprensione. Cioè, altrimenti passiamo per, noi scegliamo di stare con una persona per stare bene, e così non facciamo altro che avere una relazione tossica.
Beh, diciamo che il discorso della gelosia, detto da me che sono un tipo sinceramente abbastanza geloso, per me è un po' difficile, ecco. Però tra gelosia e possesso c'è una soglia molto molto sottile che appunto è molto facile da superare, quindi possedere magari una persona in maniera fisica, in maniera mentale, quella non è gelosia, perché uno deve essere libero di esprimersi, di essere se stesso, anche perché sennò, cioè, con quella persona che ci stai a fare? Cioè, tu non vedi chi è realmente, vedi ciò che vuoi, ciò che voglio io vedrei di quella persona in questo modo. La penso così.
Nelle chiacchierate che abbiamo fatto su questo tema, che è stato uno tra quelli tra virgolette più sentiti, più anche controversi, no? in un certo modo, perché tutti abbiamo detto e pensato che, ecco, un tot di gelosia non basta, ma questa asticella è del tutto, no, immaginaria e anche intima e personale, perché poi ognuno le sensazioni le vive in una certa maniera. Quello che è chiaro, quello che poi abbiamo più o meno tutti condiviso, che questa sensazione, appunto, che ognuno avverte nelle relazioni, non deve mai arrivare ad essere limitante dell'espressione dell'altro, della libertà dell'altro, perché a quel punto quel tot immaginario è proprio lì, quella cosa. E io colgo l'occasione, se siamo d'accordo, per chiedere a Mongi, che i ragazzi hanno ognuno proposto delle canzoni, chiaramente non facevamo in tempo a metterle tutte e quindi abbiamo dovuto purtroppo fare una selezione, e abbiamo scelto una canzone che ha proposto Mongi e che vorrei che spiegasse perché.
Ok, io in realtà ho scelto questa canzone senza pensarci. La prima cosa che mi è venuta in mente è questa canzone, ma perché è una canzone che sarebbe Flower, è una canzone che mi piace tanto e che proprio ispira per me libertà, gioia, cioè proprio alla te lasci proprio alla pazza gioia, perché poi racconta anche una storia particolare, e penso anche che sia molto inerente con quello che sto dicendo oggi qui, e che appunto è la libertà, e basta.
Benissimo, grazie. Ascoltiamo Flowers di Miley Cyrus.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't understand.
Bene, bellissima questa canzone, ci è piaciuto molto anche il testo che abbiamo trovato molto in tema con l'argomento, perché parla di una donna che preferisce bastare a se stessa, essere indipendente piuttosto che stare in una relazione con una persona che la fa soffrire. Questo ovviamente vale per tutti, donne e uomini, però ecco, l'abbiamo apprezzata molto, grazie Mongi. Allora, adesso passiamo al tema degli stereotipi legati al consenso nelle relazioni sessuali, che era una parte molto importante dell'indagine e che ci dice che il 48% delle persone intervistate pensano che sia difficile dire di no a un rapporto sessuale richiesto dal partner, mentre il 36% pensa che sia scontato che in una coppia il partner sia sempre d'accordo ad avere un rapporto sessuale. Quindi sono percentuali abbastanza alte entrambe. Cosa ne pensate voi? E come possiamo interpretare secondo voi questi dati?
Io non so se è giusto o sbagliato, io sono il mio pensiero e penso che in un rapporto non sia basato esclusivamente al rapporto sessuale, perché penso che ci sia tutto altro e penso che il consenso sia molto importante, ma proprio perché cioè è importante sapere che dall'altra persona tu sei pronto, perché è un qualcosa di personale ed è molto delicato e tu non dovresti assolutamente non rispettare i tempi dell'altra persona, perché l'altra persona può veramente starci male, l'altra persona può subire veramente una violenza e penso che devi davvero tanto rispettare i tempi delle persone, di qualsiasi persona, ed essere entrambi d'accordo, perché è un momento intimo che deve essere bello per entrambi e non un qualcosa per poter, diciamo, in qualche modo...
sentirsi in obbligo anche,
esatto, no? O dover cercare l'approvazione da parte di quell'altro. È un qualcosa che deve sentirla dentro e non farla perché ti senti in dovere di farla, perché le cose forzate, soprattutto in questa cosa, è veramente brutto.
Sì,
e anche io volevo aggiungere qualcosa. Vabbè, è una domanda anche questa che, diciamo, sempre per me non è facilissima da rispondere, perché diciamo che al di là del partner vorrei fare un altro appunto. Ad esempio, quando vado in discoteca, queste cose qua, diciamo che è brutto da dire, non tutte, non voglio, però le ragazze di questa generazione, come noi ragazzi, difficilmente diciamo di no a tutto, a qualsiasi cosa ci venga proposta, soprattutto nel lato appunto sessuale, cioè, c'ho anche le mie esperienze personali, no perché so Brad Pitt, perché so bellissimo, cioè non per quello, però ecco, diciamo che di rifiuti adesso se ne ricevono poco, ma questo non è una giustificazione appunto per violare un'altra persona, perché mica tutte le persone sono uguali, cioè non è che allora se vado in discoteca do un bacio a una ragazza devo pensare per forza che vorrebbe fare altro, cioè okay. non è assolutamente vero. E quello che manca adesso, secondo me, di noi giovani appunto, è il rispetto sia per se stessi che reciproco. Quindi è veramente la base, il rispetto in tutto, in tutte le cose, e purtroppo adesso manca dappertutto il rispetto.
Penso anche il pudore da parte di ragazzi e ragazze, ovviamente, perché un ragazzo si può mostrare un playboy, se si può dire, e quindi può
e
attirare...
Poi anche un altro stereotipo degli uomini che devono essere...
Belli...
Un po' playboy,
esatto,
per essere maschi alfa.
Acchiappa ragazze, ecco, esatto. Diciamo. E mentre le femmine si possono mostrare molto più aperte ad avere molti ragazzi, comunque, come i ragazzi, sono... Il pudore manca da entrambi i generi, ecco, per me.
Ok. Andiamo avanti con la prossima. Allora, nell'indagine abbiamo visto che si parla in modo molto chiaro ed esplicito, quindi, di violenza di genere, perché poi adesso ci stiamo addentrando anche in tematiche proprio legate alla violenza nel vero senso del termine. E voi quali forme di violenza vi vengono in mente, conoscete, potete nominare?
Allora, sicuramente esistono tantissimi tipi di violenze e nessuna di queste va sottovalutata. Quella che per me prevale di più è quella psicologica, perché a differenza di quella fisica fa soffrire di più. Ad esempio, il male di uno schiaffo sì che fa male, però dopo un po' va via, quindi non è permanente. Invece quella psicologica, magari delle parole pesanti, offensive, offendono interiormente e fanno molto più male, sono molto più permanenti e sono molto più difficili da far andare via, quindi per me questo.
Certo.
Io invece vorrei dire che appunto la violenza ha tantissime forme e non è riguardante solo un soggetto tra maschio e femmina, ma anche maschio, femmina, cioè io ne parlerei proprio a 360 gradi e vorrei dire che a volte si tende a buttarla in uno scherzo quando magari l'altra persona in realtà non la vive come uno scherzo. Se magari per esempio insulti una ragazza o un ragazzo e dopo dici oh, che vuoi che sia, dai, cioè più la butta più a sdrammatizzare, è una cosa molto brutta. E appunto penso anche che ci sia la violenza tra maschio e maschio, come può ci sono molte figure, no? Come magari può essere il datore di lavoro, può essere il dipendente, oppure può essere anche tra maschio e femmina che magari la capa, no? E va lì e ha una molestia. Magari l'uomo non la percepisce proprio così, magari per un fatto di orgoglio, per un fatto di non ammetterlo, ma se pensate per un momento se la situazione fosse ribaltata, se fosse stato l'uomo, penso che la donna avrebbe denunciato immediatamente o comunque non sarebbe stato così indifferente se fosse passato, se la parola fosse passata appunto alla donna. E penso che ci dovrebbe essere anche parità in questo senso, no? Che se denuncia un uomo, se denuncia una donna, ci debba essere comunque un ascolto e la stessa delicatezza da parte di entrambi, perché la violenza la si subisce, si può subire in qualsiasi giorno, tu non sai quando ce l'hai e se ce l'hai non dovresti sottovalutarla, ecco. È importante parlarne, perché se non ne parli poi la lasci dentro e un'altra persona può vivere la tua stessa cosa e magari non parlarne, ed è veramente brutto, cioè si dovrebbe cambiare proprio anche facendo questi piccoli passi.
Mm-mm. Qualcun altro vuole intervenire su questo?
Io l'unica cosa, una frase molto breve, che purtroppo, dico purtroppo perché purtroppo di cattiveria nel mondo ce n'è tanta, quindi c'è anche tanta violenza, questo.
E adesso parliamo di una forma di violenza che è molto, molto brutta, una delle più brutte, che è la violenza sessuale, e ne parliamo perché sappiamo che nell'ultimo periodo ci sono stati tantissimi casi di violenza sessuale che hanno riguardato persone molto giovani. E nell'indagine ci viene detto che moltissime persone intervistate pensano che in qualche modo la vittima, soprattutto se donna, può contribuire a provocare la violenza dell'altro attraverso, per esempio, il suo modo di vestire, oppure il suo comportamento, se beve o assume droghe, il classico se l'è cercata, insomma. Voi che ne pensate di questo?
Penso che sia una stupidaggine, perché non puoi dire ad una donna abusata sessualmente che se l'è cercata solamente perché magari si è messa un top e una gonna. Quindi è veramente una stupidaggine, una mentalità arcaica che va cambiata sin dalla scuola d'infanzia, quello che penso io.
Io sono più che d'accordo con Matteo, anche il fatto che comunque ognuno è libero di mettersi ciò che vuole, di fare ciò che vuole, quindi non è giusto che una donna, perché beve, perché fuma, perché si veste in una certa maniera, viene punita in questo modo.
Io penso che il corpo di una donna debba essere rispettato e cioè deve essere trattata con dignità, come deve essere anche da parte dell'uomo, perché penso che le cose devono essere pari al 100% da parte di entrambi, perché così non si raggiungerà mai un'idea di indipendenza e di completa accettazione, se magari non siamo completi o non siamo sinceri fino in fondo.
Adesso possiamo anche pensare di mettere una canzone.
Magari, dai, così alleggeriamo un po'.
Fra le tante bellissime che avete proposto, ce n'è una in particolare anche che ci è piaciuta, di Salmo, che ci presenta Younes.
Allora, io ho scelto questa canzone perché vuole mettere, ti fa vedere a nudo e crudo com'è la vita, com'è l'aspetto della chiesa che non tutti ti dicono. E io continuerò e continuo tuttora ad ascoltare questa canzone perché mi ha fatto molto molto maturare nel corso del tempo e mi ha fatto anche avere una mentalità più aperta, più critica rispetto a molte cose.
Morire in fila, vi guardo con mezzo sorriso in mano, un mezzo fondo di tequila, il piano divino e manda zombie missionari per pregare, non ti basterebbero i grani dei rosari, no pietà, cuori in pietra, la fede nel dito medio amico, siamo come semi caduti sopra il granito, un pervertito in sottoveste, emana luce celeste, le spine sulle teste, entro in chiesa col Winchester, va tutto bene per la vita, disegnando croci in aria con due dita, e come ti va, come siete messi, so che la vita è una puttana, ho scritto numeri visto tutti eccessi. Più c'è di china, aspetto sotto con fogli bianchi prima che tu mi spazzi via col nome di Katrina. Prega Shiva, brama la mia trama è distruttiva. Io ho un dio personale dentro un personal di pissativa. Ne ho compromessi, dagli ciò che chiedono. Registro versi nel telefono sperando che intercettino. Parlo a gesti, alfabeto mori. Chi guarda si incanta, rovino chi mi ascolta come i tori. Nei 70 va tutto bene, va tutto bene. Sogno scheletri e bambini morti sopra le altalene. Dio è morto in vano, Dio è morto in ogni essere umano. Dio è morto dentro tutte le banche del Vaticano. Va tutto bene tra i morsi delle iene. Siamo come Alice in catene. Come ti va? Come siete messi? So che la vita è una puttana, ho scritto numeri su tutti i cessi. Vorrei vedervi morire uno sopra l'altro in pila. Se ti sto sul cazzo fai la fila dietro gli 8000. Prega forte, nessun dorma, la mia salma, prendo forma. Mi muoio qua dentro due passi di libertà. Messi in modo illogico, un cristo cenotico. Mi segue con lo sguardo dentro un quadro effetto ottico. Mi pare sia tutto normale, normale. Come un preto minorenne, un abuso sessuale. Figli di puttana, mafia cristiana, brama, conta la grana. Non vedo se l'occhio sgrana, fumo l'angoscia, mi sbrana. Un timorato pensa a sé, il resto fa da sé. Perché fa comodo non sapere, quindi ti dico che va tutto bene, va tutto bene. Se crepi tu, crepo io, lo faremo insieme. Siamo messi male, senza sogni, senza fede. Niente soldi, niente chiese, un dio personale.
Allora, questa era Un Dio personale di Salmo, ci siamo dimenticati di dire il titolo. E allora, la prossima domanda avete chiesto voi di inserirla nella lista ed è questa. Cosa porta un uomo a stuprare o uccidere una donna? C'entra con l'educazione che i maschi ricevono, oppure con i messaggi che arrivano dalla società, oppure semplicemente gli stupratori esistono come... la pioggia?
Beh, ci sono molteplici fattori che possono comunque portare qualcuno a commettere delle violenze sessuali, come dei disturbi psicologici o psichiatrici, dell'abuso di sostanze stupefacenti o semplicemente di alcol, essere stati anche vittime comunque di abusi sessuali da bambini, che possono aver fatto crescere delle visioni perverse dell'amore e della violenza da parte di questi uomini che commettono violenze sessuali. Oppure semplicemente, diciamo, semplicemente tra virgolette, crescere in un ambiente brutto con una mentalità chiusa su questo aspetto, senza aver avuto un'educazione sessuale, cosa che dovrebbe essere introdotta, come ho detto prima, nelle scuole d'infanzia, proprio per sradicare questa mentalità che c'è in Italia o comunque nel mondo intero. Sì.
Secondo me invece quello che porta un uomo a stuprare o addirittura a uccidere è proprio la mancanza d'amore da parte della famiglia sin da piccolo, l'insicurezza, la poca autostima, ma soprattutto la paura di essere inferiore alla propria partner, e questo porta appunto a non accettare un no da una donna.
Quindi può centrare un pochino anche quello di cui stiamo parlando, cioè tutta la questione del controllo, della gelosia,
sì,
dell'eccesso di gelosia.
E vorrei anche aggiungere che uno stupratore non è per forza un matto o uno che si droga, che ha un disturbo, può essere tranquillamente un bravo ragazzo, ma che è cresciuto in una situazione difficile.
Ok. E poi è emerso anche un altro dato nella nostra discussione, e anche questo segnalato da voi, ovvero che la maggioranza delle persone che commettono suicidio sono uomini. Effettivamente io poi l'ho controllato e quasi l'80% delle persone che si suicidano sono maschi. Come possiamo interpretare secondo voi questo fatto?
Esatto, come abbiamo detto, il 78,8% dei suicidi sono uomini, e questo secondo me è un argomento che va preso molto delicatamente, poiché secondo me la nostra società ha fallito in questo e riemergono vari fattori come ad esempio gli stereotipi, ovvero che l'uomo deve essere quello forte, non deve mostrarsi, non deve avere emozioni. E tu quando sei messo di fronte a un colosso del genere, uno stereotipo del genere che ormai è radicato da molti anni, non sai più che fare finché non arrivi, non
arrivi, ti senti inadeguato.
Esatto.
Sì. E, qualcun altro, scusatemi? No. E, abbiamo anche parlato, sempre diciamo su uno stimolo vostro, di aborto, ed è venuto fuori un collegamento con il tema dell'eutanasia.
Sì, assolutamente. Allora, l'aborto e l'eutanasia sono entrambi argomenti complessi che comunque riguardano una vita umana. Nel caso dell'aborto comunque si perde un bambino, e invece nel caso dell'eutanasia secondo me è sbagliato da una parte far continuare a soffrire quella persona nonostante lei non ne possa più. Cioè, se sta persona vuole smettere di vivere, cioè lasciatela stare, no? È una decisione sua. Poi il fatto dell'aborto, secondo me non è giusto che un politico debba decidere sul corpo di un'altra persona. Cioè, è il mio corpo, decido io. Sono consapevole.
Soprattutto se è uomo.
Perché anche questo era venuto fuori, soprattutto sì, se è uomo, certo.
Perché molte volte sono uomini che decidono per la donna, e in questo caso l'aborto. E io penso personalmente che la decisione dell'aborto spetta alla donna, perché è la donna che porta 9 mesi il bambino in pancia. È il suo corpo e la sua decisione se abortire o no. Ovviamente il suo partner ha diritto a un'opinione, ma comunque la decisione secondo me spetta alla donna.
Ok. E bene, quindi al termine insomma di tutta questa discussione che abbiamo fatto, secondo voi come si potrebbe intervenire per migliorare la situazione e quindi per ridurre i femminicidi, gli stupri e in generale la violenza di genere che affligge la nostra società?
Sicuramente un'educazione sin dall'infanzia, come abbiamo detto prima, poiché ci sono molti stereotipi che ormai vengono radicati, sono radicati e di cui non riusciamo più a farne a meno. E molto spesso è anche come vediamo, come posso dire, ciò che noi non saprei come dirlo.
Aggiungerei che se tu educhi fin dall'infanzia un bambino, poi sì, quel bambino diventa l'adulto che crescerà, il bambino che poi sarà quello della prossima generazione, quindi dobbiamo partire fin da ora.
Certo.
Benissimo.
Queste sono anche le indicazioni, tra l'altro, di Save the Children, che proprio nelle raccomandazioni finali indica che la via da seguire è proprio questa, ovvero quella di introdurre i percorsi di educazione all'affettività nelle scuole e anche la formazione dei docenti e dei professionisti dell'area socioeducativa su queste tematiche.
Benissimo.
No, sicuramente oggi mi toccano tutte domande un po' difficili. Penso che non saremo né i primi né gli ultimi che parlano di questo argomento, che appunto vorrebbero fare qualcosa per appunto ridurre appunto le morti, i femminicidi, eccetera. Quindi è veramente un argomento difficile, perché ripeto, non siamo né i primi né gli ultimi che cercano una soluzione per questo tipo di problema. È un problema che va risolto, Stato, istituzioni si dovrebbero fare di più, noi come parte della società dovremmo fare di più, però ecco, non è un discorso facile, quindi...
No, sicuramente, però io penso che già soltanto il fatto di parlarne tra noi, approfondire queste tematiche, non fermarsi alla superficie ma andare a scavare un po' più sotto per vedere cosa c'è alla radice, credo sia molto importante in questo lavoro che stiamo facendo, quindi grazie a voi che lo state facendo insieme a noi.
Prego.
Bene, adesso abbiamo il poeta anonimo.
Sì, il nostro poeta anonimo.
Un poeta anonimo. Vai.
Steso sul letto pensando a quanta malinconia mi crea questa vita insensata che altro non fa che massacrarmi. Prosciugami ogni secondo di speranziatezza ed annientami di angoscia. Continua fino a tormentarmi, fino ad uccidere ogni mio respiro. Continua a circolarmi di persone omicide e levami ogni mia vitalità. Continua a giocare con ogni mia debolezza. Continua a congelare ogni mio organo. Continua a fregarmi con qualche finto spiraglio di felicità. Affogami fino a farmi perdere la voglia di respirare. In questa vita inondata intravedo una luce, non so se mi permetterai mai di sfiorarla.
Possiamo fare un applauso al poeta? Che lo diciamo è qua con noi in studio, ma vuole rimanere anonimo e quindi rispettiamo il suo desiderio, ma si merita il nostro applauso.
Benissimo, siamo, penso, verso la fine e manderemo l'ultima canzone di Mia Martini, che si intitola Gli uomini.
Sempre sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita. E ho lottato per cambiarlo. Ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età. Quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini cambiano. Prima parte l'amore e poi ti lascia sola, sola. Gli uomini ti cambiano. E tu piangi nelle notti, perché
mi sono scappato tutti.
Gli uomini ti uccidono. Amici vanno a ridere di te. Pianzi anch'io la prima volta, stretta a un angolo e sconfitta.
Non faceva e non capiva, perché stavo
ferma e zitta.
Ho capito,
ho scoperto con il tempo che ti pensavo dura, più dura,
che se l'uomo,
che se l'uomo in gruppo è più cattivo,
quando è solo
è solo a più là. Gli uomini
fanno per comprarti e poi
i pomodori non ce li possono tirare.
No, infatti, meno male.
Oh, dopo, aspetta.
Ma le voci
sono diretta.
Sono più belle le cuffie.
Serio, fa culo.
Le cuffie sono più belle.
Ma che però no, andiamo alla Minelli,
Ok.
Diciamo di Siria.
Qui.
Grazie Siria,
salutiamo,
se ci ascolti,
Siria,
che ci ha suggerito questa stupenda canzone. Grazie.
Allora, concludiamo questa puntata bellissima di Belle Buone Lingue ringraziando le tante persone che ci hanno aiutato a realizzarla. Un grazie gigantesco e al dirigente scolastico dell'Istituto Morea, Emilio Procaccini, professore, grazie, e i docenti e le docenti che hanno collaborato, che sono Stefano Ambrosini della quarta B, Laura Minelli della quarta C, Romina Agostinelli della quarta A e la professoressa Pina Tobaldi, che è presidente di Artemisia e dell'associazione Artemisia, che ci ha fatto da mediatore e che ci ha dato veramente una grossa mano a realizzare questa puntata che immaginavamo già da tanto tempo e che è stato veramente piacevolissimo realizzare. Grazie ragazzi, che sono Alessia, Younes, Matteo, Daniele, Fatima e Mongi. E non ci resta che intanto augurarci che i ragazzi tornino di nuovo in studio, sarebbe bellissimo veramente continuare con un'altra puntata.
Sì, anche perché il tempo oggi è stato pochissimo, ci sarebbe da parlare per almeno 10 puntate.
E anticipiamo soltanto l'argomento della puntata che stiamo elaborando per il 3 aprile, tra 2 settimane, e sentiamo che è necessario proprio parlare di pace, quindi sarà una puntata che tratterà di donne e guerra, donne e pace, e l'argomento importante speriamo di avere tutti voi di nuovo con noi. Grazie a chi ci ha ascoltato e ciao da Belle Buone Lingue.
Grazie,
ciao.
Grazie.
Ciao.
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 Ciao. Arrivederci. Ciao.